Se tu avessi la possibilità di essere Dio, il Dio onnipotente, il Dio onnisciente, il Dio onnipresente, e volessi manifestarti al mondo, in che modo ti manifesteresti? Quale sarebbe il mezzo attraverso il quale tu ti presenteresti all'umanità, no? Beh, lo so che è difficile pensare questa cosa, penso che se dovessi rispondere direi personalmente farei opere molto potenti, no? Cioè farei determinate cose per stupire, per manifestare insomma quello che sono e affascinare le persone, insomma. Potrei farei molti miracoli, cercherei di risolvere i problemi dell'umanità e cercherei di creare in un certo modo stupore tramite la potenza e la mia sapienza. Oppure cercherei di fare il bene, eliminerei tutte le problematiche del mondo, la guerra, la fame, la povertà, e cercherei di eliminare il male nel mondo, no? Le ingiustizie. E questo chiaramente è un metodo che creerebbe, presumo, molto seguito, dove già noi abbiamo molte manifestazioni nel mondo che di fronte a il sensazionale l'uomo corre dietro. Quando ci sono delle manifestazioni particolari di potenza, di guarigione, di soluzione a qualche problema, e beh, la gente si muove perché pensa di aver trovato un modo per poter vivere bene in questo mondo. E comunque sia, ci sono molte esperienze spirituali anche nel mondo che cercano di colpire il lato anche intellettuale, cioè l'uomo sta cercando di stare bene anche in questo mondo e di risolvere i suoi problemi. Ci sono molte religioni, molte filosofie spirituali che hanno successo perché sembrano, diciamo, più intime, più profonde, più che diano un senso di più di pace e di esaudimento all'uomo. Non so, ci sono molte filosofie orientali, yoga, buddismo, che ti permettono di, in un certo modo, di inseguire le cose che a tutti noi affascinano. In un certo modo l'uomo è alla ricerca sempre, sì, di una spiritualità, ma una spiritualità sensoriale, un qualcosa che tu puoi vedere, toccare, apprezzare, un qualcosa che soddisfi la tua fame. E questa ricerca di spiritualità mette l'uomo al centro dell'interesse, dove Dio ruota intorno a lui, no? Ecco, se io dovessi in un certo modo manifestarmi a questo mondo, sarei quel Dio dove io esaudirei l'uomo e l'uomo si sarebbe, apprezzerebbe un Dio così, vuole un Dio in questo modo. Dio diventa quindi un vantaggio, una soluzione, una spiritualità per stare bene, per risolvere questo passaggio che abbiamo su questa terra. Però il cristianesimo, nella sua forma più pura e radicale, non ha nulla di tutto questo. Anzi, in un certo modo potremmo dire che va esattamente nella direzione opposta. Non è un'esperienza mistica, non è un qualcosa che colpisce i tuoi sensi, non ha situazioni di estasi e rapimento spirituale, ma anzi in un certo modo coinvolge completamente la tua mente, il tuo cuore, è un qualcosa che va, che ti coinvolge e non ti svuota da nulla. Non è una ricerca di benessere materiale, ma è la profonda comprensione del reale stato dell'uomo di fronte a Dio. È un viaggio attraverso il quale ti fa vedere il cuore dell'uomo e il cuore di Dio e qual è l'esatta posizione tra questi due cuori. Il cristianesimo più puro e radicale non è un Dio al tuo servizio, ma se vuoi è l'uomo al servizio di Dio, perché Lui è l'onnipotente, l'onnisciente e l'onnipresente. Non è l'uomo, non sei tu al centro del creato, ma è Dio al centro del creato. Il cristianesimo, nella forma più pura, va contro ciò che l'uomo ricercherebbe. In un certo modo possiamo dire, non è neanche affascinante. Non si abbraccia perché dà dei vantaggi materiali. È attraente abbracciare una croce? È attraente morire a se stessi? È attraente abbracciare un'etica, una nuova strada nella quale sai che sarai nemico di molti e sarai perseguitato per questo? Oserei dire una religione per masochisti, no? Se non fosse vera e se non compresa nella sua forma più profonda. E quindi il cristianesimo sembra andare in una direzione contraria a quella di creare grandi folle, grandi masse per poterle accontentare. E anche nella sua manifestazione, Dio scelse di manifestarsi all'uomo in un modo inaspettato all'uomo, no? Non ha scelto opere potenti, non ha scelto questa manifestazione completa di quella che lui è, ma attraverso Dio che si fa uomo in Gesù. E Giovanni ci ha presentato, la domenica scorsa abbiamo visto i primi 5 versetti della realtà di Gesù, no? Siamo nel prologo di Giovanni, dove in questo prologo Giovanni condensa in sostanza tutto quello che poi andrà a esporre successivamente in questo Vangelo. Noi sappiamo che lo scopo, non so se vi ricordate, di Giovanni nel redigere questo Vangelo era quello di dimostrare che Gesù è il Figlio di Dio e che credendo in Lui l'uomo possa avere la vita eterna. E quindi nei primi 5 versetti Giovanni ha presentato Gesù come Dio, lo ha presentato come il creatore, come colui che è la vita, la vera vita, non la vita biologica, ma ovviamente la vita spirituale. Lo presenta come un Dio che esiste da sempre, versetti 1, no? Dove dice nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Lo presenta come il creatore perché dice che ogni cosa è stata fatta ed esiste tramite Lui. E poi l'ha presentato come Lui è la vita perché è la luce degli uomini. E questo Dio non solo esiste da sempre, non solo ha un'eternità, ma decise fin dall'eternità di rivelarsi all'uomo. E pensate, Gesù sarebbe potuto entrare nella storia dell'umanità in un modo molto potente. Ed entrerà in questo modo. Matteo 24:30 dice che allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Immaginate la scena. Quando Gesù tornerà la seconda volta sulla terra, non ritornerà come la prima volta. Verrà nel modo in cui l'uomo vorrebbe vederlo arrivare, con gran potenza e gloria, e tutte, dice che qua, tutte le tribù della terra lo vedranno venire sulle nuvole. Wow, bellissimo! Chi è che vorrebbe vedere una simile scena? Meravigliosa, non possiamo immaginare come questo sarà realmente. Eppure E come sarà? Quali emozioni, quali pensieri, quali reazioni scatenerà una vista di questo genere? Pensate, non sarà una manifestazione locale, ma una manifestazione globale nel quale tutta la terra potrà assistere a questa cosa. Tutte le tribù della terra lo vedranno. E però non sarà un bel momento, perché sarà un momento di giudizio. E già Dio, in un certo modo, ha usato questo metodo. Nel deserto, quando Mosè salì sul Sinai, no? Per ricevere le tavole della legge, il popolo cosa vide? Un fuoco consumante su questa montagna. E cosa disse il popolo? Beh, sali tu, ci basta quello che tu ci racconterai, noi non vogliamo questa cosa, perché moriremo di fronte a questa realtà. Non possiamo avvicinarci a questa potenza, perché si rendevano conto che non potevano stare alla presenza di Dio. E quindi Dio non è entrato nel mondo come quando ritornerà Gesù, ed è stato anche in un certo modo tentato dal farlo. Vi ricordate le tentazioni nel deserto? Satana sapeva che questo avrebbe creato in un certo modo successo tra la gente, ma che non era il piano di Dio. Satana gli promise potenza e gloria dei regni del mondo per un atto di adorazione, quindi in un certo modo Gesù avrebbe potuto conquistare le folle, no? con potenza e gloria. Sfidò Gesù a gettarsi dal pinnacolo del Tempio per mostrare al mondo come Dio Padre lo avrebbe soccorso con i suoi angeli. Beh, questa era una grande dimostrazione che se Gesù avesse fatto questo, beh, la gente avrebbe seguito tranquillamente Gesù. Eppure Gesù rinunciò a tutto ciò. Eppure Giovanni ci mostrerà che Gesù, il Dio creatore, il Dio che dà la vita, entra nel mondo in un modo inaspettato all'uomo. Non fece nulla di tutto ciò. Avrebbe potuto farlo, ma non lo fece. Avrebbe potuto dare, che ne so, date, profezie precise per manifestare tutto ciò che è lui, tutta la sua essenza, ma non lo fece. Come detto, Giovanni ci parla che Gesù è entrato nel mondo in un modo inaspettato. Guardate il versetto 6. Giovanni ci dice: vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Cioè Gesù entra nel mondo preceduto da chi? Non da una manifestazione, come detto, di potenza, di gloria, di tutta la più fervida immaginazione umana, ma preceduta semplicemente da un uomo. Un uomo che non aveva nulla di straordinario, se non che Giovanni lo definisce il più grande dei profeti, e lo è, ma in un certo modo è un uomo comune, un uomo di tutti i giorni, anzi, sotto un certo punto di vista, non è anche un grand'uomo agli occhi del mondo. Non è infatti un potente della terra. Non si mostra al mondo intero. Non fa cose eccezionali, e poi lo vedremo successivamente. Ma Giovanni Battista non fa nulla di tutto questo. Anzi, se vogliamo, era un tipo un po' strano, un anticonvenzionale. Era un po' un tipo bizzarro nel vestire, peli di cammello, mangiava cavallette. Non era una persona affascinante, anche se sappiamo il suo modo di vestire e il suo nutrimento dimostrava l'attaccamento a Dio. E dice, e lui va, e Dio manda questo uomo per preparare la venuta di Gesù, del Dio che si fa uomo sulla terra. Giovanni parlava di cose strane, non parlerà di soluzioni, di problemi del mondo, ma parla semplicemente di cosa? Convince le folle che lo seguono a ravvedersi, perché sta arrivando il Cristo, l'unto del Signore. Anziché puntare alla folla, Giovanni sfugge alla massa. Anziché inseguire le persone, la gente va da lui. Anziché andare in piazza a Gerusalemme, ad Atene, a Roma, va nel deserto, luogo che è ostile per antonomasia. Cioè, ma che roba è strana che Dio sceglie questo modo per presentarsi al mondo. Non è, va contro la logica umana. E noi, non so, quando c'è la campagna elettorale e vogliamo un candidato vuole vincere, va dappertutto, si presenta nel migliore dei modi, cerca di accontentare, no? Fa tante promesse per essere acclamato e scelto dalle persone, e Dio entra invece, fa tutto l'esatto opposto. Sceglie un uomo particolare, strano, che va nel deserto, che non cerca grandi folle, ma è un uomo fedele, che è un uomo che è stato mandato, Giovanni 6 dice, è stato mandato da Dio. Dio ha scelto questo mezzo. Un mezzo, se volete, silenzioso, un mezzo strano per la nostra logica umana di pensare, ma il mezzo è efficace perché Dio punta a determinate altre cose e non a cogliere, accontentare le persone. Dio ha mandato un solo uomo? Non ha mandato un esercito di Giovanni Battista. Perché Dio manda solo un solo uomo? Perché non avrebbe potuto mandarne 100, 1000, 10.000 nello stesso momento? Eppure Giovanni fa quello che fa non per sua iniziativa, ma lo fa perché è stato mandato da Dio. Giovanni l'Evangelista dice che Giovanni Battista è stato mandato da Dio. Non è che Giovanni un giorno si alza e dice, beh, mi invento una nuova religione e creo un qualcosa. È Dio che manda Giovanni con questo scopo. Cioè Giovanni è stato preparato fin dall'eternità per questo scopo e per queste modalità. E perché? Paolo dice in Romani 11,33, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Quale logica c'è in questa presentazione di Dio al mondo? Oserei dire, da un punto di vista umano e mio personale, nessuna. Nessuna, anzi, è molto strana. Eppure è il mezzo che Dio ha scelto. Con gli uomini che ha scelto. Giovanni Battista è stato mandato da Dio. E anche la sua nascita particolare, il suo essere particolare, facevano parte di questo proposito. Preparare la via all'unto del Signore. Isaia 43 aveva già profetizzato di Giovanni Battista, quando dice la voce di uno che grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. In un certo modo era già stato profetizzato che Dio avrebbe scelto questa strada. Non avrebbe puntato alla folla, a convincere completamente tutto il popolo di Israele o tutte le nazioni, ma una strada diversa e una modalità diversa da quello che gli uomini si aspettavano. E quindi Dio prepara un uomo particolare in un posto particolare per un evento unico nella storia, annunciare la venuta di Cristo, l'incarnazione di Dio. L'evento più importante che la storia possa registrare è preceduto da una situazione anomala che spiazzerebbe ogni uomo. Eppure questo è il motivo che Giovanni l'Evangelista dichiara nel suo Vangelo. Dice che vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, e gli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. E quindi il fatto che Dio abbia scelto Giovanni e lo manda ci mostra che Dio ancora, che Dio è nel controllo del creato, ha un suo piano, non solo vi entra, ma ha predisposto anche tutti questi minimi particolari. Stabilisce uomini particolari per missioni particolari. Dio continua ad avere controllo e cura del suo creato. E Giovanni venne per rendere testimonianza alla luce con lo scopo che gli uomini credessero nell'opera di Cristo. Ecco già che Giovanni ci mostrerà che la salvezza ha soluzione esclusivamente nella fede. Giovanni non era la luce, non è la luce, ma una voce che annunciava la vera luce. E Dio ha disposto dall'eternità che la fede in Gesù sia preceduta sempre dalla testimonianza di uomini. Questo non è solo avvenuto 2000 anni fa, ma continua ancora oggi con la Chiesa. Quando tu, io, la Chiesa intera va nel mondo a parlare, ad annunciare, sta presentando ovviamente Gesù. Non è imminente, cioè non siamo nella situazione di Giovanni Battista, ma in un certo modo stiamo ripercorrendo le strade di Giovanni Battista di presentare la luce che può dare la vita agli uomini. Giovanni non era la luce, ma una voce che annunciava la luce. E guardate il versetto 9: la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. C'è stato un periodo di preparazione alla venuta di Cristo. Il Vecchio Testamento è stata tutta una preparazione a questa venuta. Ogni cosa nel Vecchio Testamento parla di Cristo, dal tabernacolo, il tempio, la legge e poi tutti i profeti. Cioè tutto l'Antico Testamento è figura e presentazione, preparazione a questo evento. E prima di questo evento, prima di Giovanni Battista, la storia registra più di 400 anni nel quale Dio sta in silenzio, non parla più, il popolo di Israele è lì e non sente più la voce direttamente di Dio. Nessun profeta ha più niente da dire, se non che questo silenzio viene rotto da Giovanni Battista. E dopo aver parlato in molti modi e maniere con vari profeti, con i risultati che tutti sappiamo, Israele non aveva più avuto rivelazioni, se non che Giovanni, che con Giovanni Dio torna a parlare al mondo e all'umanità. Cristo, la vera luce, stava venendo nel mondo. E cosa succederà a questa venuta? Come reagirà la gente? Quale accoglienza farà l'umanità alla venuta di questo Dio incarnato? Qual era lo scopo per il quale Dio viene su questa terra? Perché si fa uomo? Affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Dio chiama alla vita uomini per mezzo di altri uomini. La salvezza è sempre stata una questione di fede in Dio e in ciò che Egli ha fatto. Dio non chiama alla fede nel modo che gli uomini potrebbero aspettarsi. Dio parla e gli uomini credono o meno. Dio parla e gli uomini pensano, fanno dei ragionamenti di fronte ogni volta quando noi ci troviamo o l'umanità si trova di fronte alla Scrittura e Dio sta parlando a loro e li sta mettendo di fronte a un fatto: credi o non ci credi. Se ciò che viene detto è degno di essere creduto, se degno di essere seguito, obbedito, amato o meno. Giovanni non era la vera luce, ma parlava della vera luce. Giovanni rifletteva questa luce, un po' come la luna, che non ha una luce in sé, ma riflette, no, la luce del sole. Non è la fonte. E la Chiesa oggi ha lo stesso scopo, no? Che non siamo la luce del mondo, ma riflettiamo la luce, la vera luce del Signore Gesù Cristo. E di fronte a questo il mondo si spacca in due. Giovanni, questo Vangelo ce lo mostra. Vi sono due reazioni a questa chiamata: o ci credi o la rifiuti. Dio si fa uomo per salvare l'uomo. Dio risolve il peccato che separa Dio dall'uomo. Gesù è l'intermediario a questa operazione. Lui è il pacificatore. Il suo sangue è il prezzo per questa pace che Dio paga per ristabilire questa comunione. E l'uomo è semplicemente chiamato a far cosa? A credere a questo. Non deve fare altro? Non ha opere, non ha soldi, non ha oro, non deve inventarsi nulla se non semplicemente ravvedersi dei suoi peccati, pentirsi della sua lontananza da Dio e credere in questo. Non deve fare nulla perché tutto è stato fatto da Dio stesso. Non deve abbracciare una religione per meritare la salvezza o per guadagnarsela. Guardate versetti 9 e 10, dice: la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo, egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Beh, potremmo aprire molte ipotesi, ci sono molte interpretazioni sul fatto di quando dice che la vera luce che illumina ogni uomo, ci sono molte interpretazioni, ci sono interpretazioni che dicono che Gesù illumina ogni uomo nel senso di tutta l'umanità, c'è chi pensa che invece illumina solo coloro che crederanno, ma il fatto che con la sua venuta Gesù illumina ogni uomo. Ed è una luce molto più grande della luce che l'uomo ha già attraverso la rivelazione. In Romani 1 Paolo parla che Dio si è già rivelato all'uomo attraverso che cosa? Il creato. Anche se non è una rivelazione completa, tutti coloro, quando Paolo sta scrivendo, tutti coloro che non hanno conosciuto la storia del popolo di Israele, che ne sono rimasti estranei, erano comunque inescusabili perché Dio si era manifestato a loro attraverso le leggi del creato. Se Gesù è la vera luce per il Vangelo, significa che gli uomini da soli ne sono privi, sono al buio, sono nelle tenebre. In che modo Gesù illumina ogni uomo? Attraverso un'esperienza mistica? Di colpo ciò che ignorava diventa tutto chiaro? È la luce che illumina l'uomo o l'uomo che può ricercare e può vedere questa luce? Quali sono le reazioni a questa luce? La prima risposta che questo Vangelo ci dà nel prologo è che la reazione dell'uomo a questa luce è stato il rifiuto. La realtà è che l'uomo rifiuta questa luce. Più avanti Giovanni affronterà molte volte questo tema, dove Gesù nel capitolo 8, versetto 12 dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Spesso questo Vangelo contiene il termine luce e Gesù associa a se stesso questo termine. Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà. Ma quale sarà appunto la reazione? Nel capitolo 3, versetto 19, dice che il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere opere erano malvagie. Ecco che già nel prologo Giovanni ci mostra la prima reazione a questa venuta di Dio incarnato in Gesù. Noi non vogliamo questo Dio. Noi no. Ma cosa ce ne facciamo di un Dio così? Perché dice che gli uomini hanno preferito le tenebre perché le loro opere erano malvagie. L'uomo ama il male. L'uomo ama essere indipendente da Dio. La nostra carne ci fa amare il peccato. E lo sappiamo anche da credenti, perché altrimenti se odiassimo veramente il peccato non ci cadremmo così tanto. La nostra carne, l'uomo, ama tutto ciò che è contro Dio. Ecco perché il Gesù incarnato viene rifiutato. Ecco perché questa luce, no, viene rifiutata. È un po' come quando in un luogo buio si accendono le luci e ci sono gli scarafaggi. Siete mai entrati in un posto dove ci sono gli scarafaggi? Quando si accendono le luci, cosa fanno gli scarafaggi? Scappano e cercano cosa? Il buio. Perché nel buio sono al sicuro. E quando la luce del Signore Gesù si accende, gli uomini giocano al gioco più vecchio del mondo, come Adamo, nascondino. Andiamo a nasconderci dalla luce perché sappiamo che questa luce metterà a nudo il nostro cuore e, signori, non ne veniamo granché bene. Non sarà una bella esperienza. L'uomo rifiuta la luce perché ama il peccato e non vuole essere scoperto. Vuole rimanere nelle tenebre e è un cieco che vuole rimanere nel buio. Il rifiuto a credere è determinato dalla volontà di amare il peccato e di vivere senza Dio. E il versetto 10 ci dice che egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Il creatore del mondo, colui che dà la vita, la vera luce, la vera ragione della nostra esistenza, è respinto dal mondo. Sì, può conoscere della sua esistenza, si può conoscere tante cose del Gesù storico, no? Ma fondamentalmente rifiuta la sua opera. Non l'ha conosciuta a salvezza. Il mondo e l'umanità in generale, il concetto di mondo che Giovanni presenta nel suo Vangelo, è l'umanità in generale governata da Satana. E nella tragedia di questa incredulità c'è una cosa ancora più clamorosa che Giovanni ci dice in questo Vangelo. Dice che egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Guardate versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Il mondo è sì la casa di Dio. Ogni parte appartiene a lui. Però Gesù è venuto in una terra in particolare. È venuto nella terra promessa dal patto di Abramo. È venuta nella terra di Dio, nella città di Davide, nella terra del Tempio. È venuto proprio dai suoi, da quelli che in un certo modo semplicemente dovevano fare 1+1=2 e dovevano essere lì con le braccia aperte, no? Eppure era atteso da secoli, e questo popolo che ha vissuto millenni nei quali è stato testimoni di opere potenti, della fedeltà di Dio, di tutta la storia che conosciamo benissimo. Però in un certo modo questo popolo cosa farà? Lo rigetterà, lo rifiuterà. Non era questo il modo nel quale Dio doveva venire nel mondo. È un giudizio che gli uomini fanno a Dio. Cosa volevano gli ebrei? Un Cristo guerriero, liberatore dal giogo romano, che avesse portato l'Israele politico a dominare su tutte le nazioni. Wow, quello era il Dio che loro avrebbero abbracciato, non un uomo qualunque, strano, che sfugge dalla folla e che muore su una croce. Ricordate che durante questo ministero Gesù corse anche il rischio di essere fatto re, no? Quando sfamava le folle, quando operava miracoli, la gente dice: wow, questo è il re che noi vogliamo, questo è il Dio che noi vogliamo adorare. Ma Gesù scappò. Non è questo il mezzo nel quale Dio vuole parlare al mondo. Perché tutti vogliono un Gesù amuleto portafortuna. Chi rifiuterebbe un Gesù del genere? Tutti vorrebbero qualcuno che ci sfamasse, che risolvesse i nostri problemi fisici. C'è molta chiesa che oggi dice: accetta Gesù e lui risolverà i problemi della tua vita. Ma questo non è Vangelo. Questo non è Vangelo. Giovanni Battista non si è presentato al mondo, Gesù non porterà questo messaggio nel mondo, la Chiesa primitiva non porterà questo messaggio nel mondo. Il Vangelo è morte al peccato, il Vangelo è pentimento contro la santità di Dio, il Vangelo è amore verso il Cristo Redentore, liberatore da questo peccato. Questo Vangelo ci parla che il ministero di Gesù in Israele fu un ministero fondamentalmente di insuccesso. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ed è un tema che si ripeterà spesso in tutto il Vangelo. Ma non tutti rifiutano. Al versetto 12 viene scritto: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Al versetto 12 Giovanni introduce la parola ma, che indica un cambiamento. C'è un cambiamento radicale. L'odio del mondo e il rifiuto radicale dell'uomo non annulla o vanifica il progetto di Dio. E Giovanni ci dice che ci saranno uomini invece che accetteranno Cristo. Chi lo riceve diventa figlio di Dio e dice che è un diritto. Non un diritto che si basa sull'uomo, ma Dio concede semplicemente per grazia questo diritto. Chi crede nel suo nome, non nel nome ovviamente Gesù come nome personale, ma nella sua essenza, in quello che fa e ha fatto per tutta l'umanità, per la sua morte espiatrice. Per chi crede nel Gesù e chi non separa la sua umanità dalla sua divinità, tra chi non separa il suo essere salvatore dall'essere il suo Signore. Chi crede nel suo sangue come prezzo di riscatto e non nella sua potenza per raddrizzare le cose nella vita. Ci sono persone, ho visto persone che sembrano accettare questo Gesù perché hanno qualche problema nella vita e poi camminano per un certo periodo e poi quando i problemi, lo sappiamo, ne avremo sempre o non si risolvono, abbandonano questa fede. Non è la fede che stiamo parlando, non è l'accettazione del nome di Gesù. Si accetta l'opera e la morte espiatrice del Signore Gesù Cristo, non la fiducia che Lui sarà il mio scudo e la mia protezione nel cammino di questa vita. Quante volte abbiamo sentito persone che nel bisogno pregano Gesù? È questo che Dio vuole veramente dall'umanità? È questa la luce che illumina l'uomo? E poi, passato questo momento, cosa succede? Si ritorna semplicemente alla vita di tutti i giorni. Il diritto di divenire figli di Dio è un diritto che si basa sulla grazia sovrana di Dio. è un'opera sovrana sul peccatore cieco e morto che Dio compie. Efesini 2:8 dice che infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Neanche la fede, che è il mezzo indispensabile per essere salvati, la Bibbia dice che è un dono di Dio. L'uomo non ce l'ha perché ama il peccato. Gesù nel versetto 13, Giovanni dice: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Gesù nel capitolo 3, quando incontrerà nel Nicodemo, parlerà di salvezza attraverso cosa? La nuova nascita. E questa nascita, questo accettare, questa nuova nascita, non avviene, come Giovanni dice, non avviene per sangue. Gli ebrei pensavano di essere figli di Dio per quale motivo? Appartenenza etnica. Noi siamo il popolo prediletto, siamo automaticamente salvati perché apparteniamo al popolo di Dio, no? Ma qua Giovanni dice: non sono nati da sangue, ma neanche da volontà di carne. Questa è la volontà che indica che non è un desiderio spirituale dell'uomo. Non sei nato per questo motivo qua. E neanche da volontà di uomo, che significa un sistema o una religione o un qualsiasi cosa l'uomo possa fare e escogitare per ritenersi presentabile di fronte a Dio. Ma sono nati da Dio. Significa che la salvezza, cioè ricevere e credere Cristo, in Cristo, è impossibile per qualunque peccatore, perché tutti portiamo la colpa dell'incredulità e del rifiuto. Dio concede questo potere in modo sovrannaturale. Il peccatore è cieco, però può vedere la vera luce. Il peccatore che è morto riceve l'alito vitale della vita spirituale. Un morto non è in grado di portarsi alla vita. Il peccatore che è schiavo di Satana, del mondo e della sua carne, è liberato dalle catene malvagie di Dio attraverso l'opera di Cristo. L'uomo da solo non potrebbe fare questo e nemmeno vorrebbe fare questo. Dio compie un miracolo nella salvezza più grande di qualsiasi miracolo noi potremmo mai assistere. Potremmo rimanere a bocca aperta nel vedere il Mar Rosso aprirsi, vedere una moltiplicazione di pani, di pesci, storpi che camminano, qualsiasi manifestazione grande, ma Dio compie un miracolo molto più grande nel permetterci di portare dei morti alla vita. Solo che i nostri occhi non vedono questa realtà. Non è una realtà che noi tocchiamo con le nostre mani fisicamente o vediamo materialmente questa cosa, ma agli occhi di Dio c'è questa realtà. La Bibbia ci racconta e ci parla di questa realtà. La Bibbia illustra questa realtà attraverso, in Ezechiele 36, quando parla di ossa secche, che cosa fanno queste ossa secche? Tornano alla vita. Chi è fonte della vita? Dio. Quale più grande miracolo vorresti assistere oggi? Questo è un miracolo che succede sotto i nostri occhi, benché i nostri occhi non possano vederlo. E Gesù mette dall'avviso anche dal non ricercare queste cose. Vi ricordate in Marco 13, capitolo 22, capitolo 13, versetto 22, dice che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Pensate, l'umanità, noi andremo incontro a un momento nel quale ci saranno falsi cristi, falsi profeti che faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Wow! cosa succederà? Chi sarà testimone in quel momento? Quali realtà incredibili potrà l'umanità assistere? Ed sarà una realtà ingannevole anche per quelli che in un certo modo si definiscono credenti. Il miracolo della salvezza è molto più grande di queste opere. Non ci rendiamo appunto conto perché noi valutiamo attraverso i nostri sensi. I nostri occhi non vedono quello che succede nella salvezza. Sembra quasi una decisione di tutti i giorni, come quando scegli che cosa mangiare. Ma scelgo questo, scelgo la pasta anziché la minestra. Oggi mangio questo o mangio quest'altro. Se avessimo gli occhi di Dio non vedremmo, come detto, uomini, ma vedremmo un'umanità come degli zombie, dei morti. E tutto ciò, quando Dio parla, quando Dio porta dei prigionieri alla vita, dei morti alla vita, dei ciechi a vedere la luce, è tutto merito e gloria di Dio. L'uomo non ha nessuna parte in tutto questo, perché siamo opera nelle sue mani. Cosa significano queste verità per noi oggi? Oggi al posto di Giovanni Battista ci sei tu. Oggi Dio continua ad accendere la luce spirituale di Gesù negli uomini attraverso altri uomini. Certo non ci chiede di andare vestiti con peli di cammello e mangiare cavallette, non ci sta chiedendo di andare nel deserto, ma ci sta chiedendo, in Matteo 28 Gesù ci dice: andate e fate discepoli fino all'estremità della terra. Gesù è venuto nel mondo per portare la luce della salvezza, e la domanda è: sei tra coloro che non vedono la luce? Cosa ti impedisce di credere? Anche tu rifiuti la luce per amare il peccato? E invece, se sei tra coloro che sono nati da Dio, hai la responsabilità e il dovere di vivere in modo degno la chiamata che Dio ti ha rivolto. Dovremmo vivere una vita spesa in riconoscenza al Gesù, Dio, Creatore e Salvatore. Preghiamo. Signore, questi pochi versetti questa mattina ci mostrano, spiazzano la nostra intelligenza umana. Sei sceso su questa terra, Signore, in modo quasi anonimo. Giovanni è stato l'unico tuo annunciatore di questa meravigliosa opera. E Signore, a distanza di 2000 anni, vediamo come, sebbene sei entrato quasi in punta di piedi nel mondo, la tua opera è andata avanti e oggi noi ne riceviamo grazia per questo. Signore, facci essere dei Giovanni Battista nei giorni che ci rimangono. Facci essere delle voci che gridano nel deserto spirituale, Signore, di questo mondo. E Signore, che questa luce possa essere accettata e non rifiutata. Signore, perdonaci perché spesso, pur avendo la luce della salvezza, continuiamo anche ad amare le tenebre del peccato. Signore, confidiamo anche in questo, Signore, nella tua opera di santificazione nelle nostre vite. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per questa mattina nella quale ci accogli, per adorarti, e nella quale, Signore, tu continui a parlare all'umanità attraverso la tua parola e non attraverso esperienze straordinarie. Grazie, Signore, per tutto ciò. Nel nome di Gesù. Amen.